buonasera a tutti. Credo che davvero per poter fare un cammino dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. E allora con la preghiera al Padre chiediamo davvero a Dio che ci mandi lo Spirito perché trasformi i nostri cuori, tolga i nostri cuori di pietra e metta il suo cuore di carne, che è lo Spirito d'amore, per capire la sua parola. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Mi ha presentato gentilmente Don Beppe, ma ha dimenticato una cosa, cioè non solo sono medico, internista e geriatra, non solo sono padre, ma sono nonno di due meravigliosi nipoti, Davide che ha quasi 4 anni e Alessandro che l'altro giorno ne ha compiuto 1. E poi nella chiesa da una 40ina d'anni faccio il biblista ambulante, cioè giro per cercare di innamorare gli altri della parola di Dio così come ne sono innamorato io. Orbene, quest'anno vi siete dati un tema tosto, perché volete davvero cominciare a vedere i cosiddetti vari articoli del credo. Infatti i 4 incontri che farò con voi saranno proprio quello di oggi: credere, io credo, che cos'è l'atto di fede. La prossima volta sarà in Dio Padre, quindi paternità di Dio e dintorni, cosa significa dire che Dio è Padre. Onnipotente, che cos'è l'onnipotenza di Dio, problema non semplice. E 4, creatore delle cose visibili e invisibili. Venite in prima fila che ci sono ancora 2 posti. Venite, non state in piedi. Signorina, non stia in piedi là che io sono lungo come la Quaresima, si metta comoda. Ok. Allora, oltre a questo, oltre a fare il medico e a fare il biblista, sono il segretario di una ONLUS, il Coro, Comitato Roraima, che si occupa dei popoli indigeni dell'Amazzonia a fianco dei missionari della Consolata. Ed è a favore di questi popoli indigeni che vanno i miei libri, perché dalla mia attività biblica è nata anche questa attività di scrittore in maniera casuale, ma adesso siamo già a 10 libri in pochi anni, e lì ci sono molti libri al fondo, alcuni anche a metà prezzo. Mi ha detto l'editore che posso dare a metà prezzo perché hanno qualche annetto in più. Ogni libro venduto è per le missioni dei missionari della Consolata tra i popoli indigeni dell'Amazzonia. Allora, che cos'è la fede? Se noi guardiamo nella Bibbia, noi troviamo 2 termini ebraici che designano la fede. Uno è il termine aman, che è da cui deriva la forma participiale amen, il nostro amen, verbo emunah, la fede, che significa fermezza, certezza, mi attacco, mi appiccico. Quando io dico amen, non dico così sia. Dico mi avvinghio a te come una cozza, mi attacco a te come la cintura alla pancia. È il verbo che viene usato proprio per dire che la cintura si attacca alla pancia. Amen. In greco ad aman corrispondono pisteuo, aletheia, cioè i termini della verità, fides, credere, veritas in latino. Ma c'è un altro termine che è batà, cioè la fiducia, l'affidarsi, a cui in greco corrisponde il pis e il pizzo, pento e peroita, cioè confidare, sperare. Già subito questo vi dice che la fede consta di 2 movimenti. Il primo, l'adesione dell'intelligenza alla verità, cioè io credo delle verità, io credo delle cose a cui mi appiccico, mi abbarbico, mi avvinghio. Secondo, io mi abbandono fiduciosamente a Dio, perché Dio è fedele, mi butto in Lui, confido in Lui, mi affido totalmente a Lui. Quindi vedete, la fede ha un aspetto di oggetto della fede e poi di contenuto della fede, e poi ha un altro aspetto che è quello invece del lanciarsi in Dio, dell'abbandonarsi in Dio, del farsi abbracciare da Dio. Queste 2 dimensioni sono inscindibili. Ci si può fidare di Dio proprio perché lo si conosce, e d'altro canto, conoscendolo, non è poi possibile non affidare a Lui tutta la sua vita. Spesso voi sentite dire che la fede è un dono di Dio. Io sono un tipo molto razionale, pensate che quando facevo il ginnasio avevo le emicranie da ricerca dell'esistenza di Dio, perché per me era difficile dimostrarmi che Dio esistesse. E allora avevo 15 anni, avevo già letto tutto San Tommaso per conto mio, capendoci peraltro non tantissimo, ma avevo una ricerca veramente assetata. Orbene, mi scocciava un po' sentire dire che la fede è un dono di Dio. Tant'è vero che una volta, mi ricordo, andai a Bose ed espressi i miei dubbi di fede a quel sant'uomo del pastore Daniel Attinger, che è tuttora nella comunità di Bose e con cui diventammo poi molti amici, e lui mi disse di brutto: ma è inutile che tu ti arrabatti a cercare la fede è un dono, si vede che tu non ce l'hai, no? Allora, questo modo di esprimere è un modo assolutamente non corretto. Perché, intesa in tal senso, sembrerebbe appunto che Dio conceda la fede ad alcuni e ad altri no, secondo i suoi imperscrutabili disegni. Ma questo sarebbe contraddittorio. Infatti, dice la lettera agli Ebrei al capitolo 11, senza la fede è impossibile piacere a Dio. Allora Dio, dando la fede a chi vuole, salverebbe soltanto chi vuole. Non ci sarebbe più la libertà dell'uomo. D'altra parte, prima Timoteo 2,4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, e allora dovrebbe dare a tutti la fede. È chiaro che non tutti hanno la fede. Io vado in Amazzonia quasi tutti gli anni, e vicino a me, a Catrimani, a Roraima, ci sono 9 tribù che non hanno mai visto un bianco. Noi sappiamo che ci sono perché ci dicono degli altri indigeni che ci sono, oppure perché abbiamo fatto dei rilevamenti aerei, ma in tutto il Brasile ci sono ancora, mi ha detto il vice ministro degli affari indigeni Daniel Duprat a Brasilia, ci sono ancora 90 tribù incontattate. Quindi queste persone non hanno il dono della fede, perché non hanno mai visto un bianco, non hanno mai visto un missionario, non hanno mai visto nessuno che gli annunci il Vangelo. Quindi è chiaro che la fede qualcuno ce l'ha e qualcuno non ce l'ha. Allora, che cos'è questo dono della fede? Secondo il cristianesimo è dono di Dio che Dio abbia mandato Gesù Cristo e lo abbia fatto risorgere. Che qualcuno abbia visto Gesù risorto e abbia comunicato la notizia della sua risurrezione ad altri, altrimenti sarebbe andata perduta. Che altri abbiano tramandato integralmente la testimonianza di questi primi testimoni e che l'annuncio di Gesù risorto sia giunto a noi in modo credibile o perlomeno in un terreno preparato dall'educazione precedente. Così vedete, la persona può vedere la credibilità dell'annuncio, il cosiddetto posso credere, e che era onesto credere, il cosiddetto devo credere, la fase di illuminazione. Ecco, questo è un dono di Dio. In sintesi, dire che la fede è un dono di Dio equivale a dire che Dio mette certe persone nella condizione di fare l'atto esplicito di fede. Se non lo fanno, sono colpevoli. E chi ne è di quelli che non hanno questo dono? Forse si dannano? Voi sapete che la Chiesa lo ha pensato per tanto tempo, Già Cipriano nel IV secolo diceva che extra ecclesia nulla salus, che fuori della Chiesa non c'è salvezza. Ma voi sapete anche che il 12 ottobre del 1492 è successa una cosa che ha rivoluzionato la teologia, la scoperta dell'America. Quando Colombo scoprì l'America, i teologi cominciarono a dire: oibò, ma possibile che tutti questi migliaia, milioni, forse miliardi di persone che non hanno mai sentito parlare di Gesù se ne vadano tutti agli inferi perché non hanno il dono della fede? E allora si è un pochettino riflettuto di più sulla famosa frase di Cristo: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Cioè, questa frase significa: chi, vedendo che deve credere, crederà e sarà battezzato, sarà salvo. Chi invece, pur vedendo che deve credere, non crederà, sarà condannato. E allora vi parlo di una cosa che scoccia sempre negli ambiti ecclesiali dire, ma che bisogna dire per fare chiarezza. Il discorso che vi faccio questa sera è un discorso che vi farà girare i vostri neuroni a mille, ma io sono veramente grato alla grande figura di Papa Benedetto XVI che ha voluto davvero insistere sul fatto che la fede è qualcosa di razionale, che si basa sulla ragione. Certo, vedremo, non è solo quello, ma che la ragione è il fondamento, è la base della nostra fede. Allora, che cos'è questa cosa a cui non piace di parlare? Predestinazione. Alcuni sono sicuramente predestinati alla fede e altri non sono predestinati alla fede. Le mie tribù incontattate, che ho a pochi giorni anche di cammino da dove siamo noi, ma sogliamo 4 gatti, 3 missionari vecchi, 80enni, ormai rovinati dai continui attacchi malarici, eccetera, non ce la faremmo a fare una spedizione fin là, che esigerebbe soprattutto tutta una serie di supporti medici molto importanti, perché questi indios incontattati non hanno anticorpi. Quindi se uno di noi ha raffreddore uccide tutta la tribù, per capirci, eh? Non hanno anticorpi contro le nostre malattie anche più banali. Ecco, dicevo, queste tribù incontattate non hanno avuto il dono della fede, ma attenzione, sono figli di Dio come noi. Spero che nessuno dei vostri parroci, ma sicuramente no, perché so che avete dei grandi parroci, abbia detto quella bestialità che ogni tanto si dice, che il battesimo ci fa figli di Dio. Allora i miei indios laggiù non sono figli di Dio? Gli indios laggiù sono figli di Dio perché Dio è padre di tutti. Il battesimo è il segno sacramentale, è la consapevolezza riempita dalla grazia che siamo figli di Dio, ma tutti siamo figli di Dio. Lo diceva molto bene il cardinale Saldarini quando scriveva nella sua enciclica, nella sua lettera pastorale Seguendo la traccia: l'unica differenza tra i cristiani e i non cristiani sta nel fatto che i cristiani sanno che le cose stanno così, mentre gli altri non lo sanno. Infatti, Giovanni 6,44, nessuno viene a me se il Padre mio non l'attira. Quindi la chiamata è sempre un dono, ma Dio chiama tutti gli uomini. 1 Timoteo 2,4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Ma per arrivare alla salvezza, ci dice Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 2, basta vivere secondo coscienza. Leggo Paolo 2,14, quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo la legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza. Quindi è da sempre che la Chiesa afferma che chi agisce secondo coscienza, anche se non conosce Cristo, si salva. E si salva sempre solo per Cristo, con Cristo e in Cristo, che è unica redenzione per tutti. Ma si unisce a Lui in maniera misteriosa. È quello che magari le vostre vecchie catechiste 40 anni fa vi dicevano, il cosiddetto battesimo implicito o battesimo di desiderio. Cioè, se questa persona conoscesse l'Evangelo, vi aderirebbe, ma non l'ha conosciuto perché nessuno gliel'ha annunciato, però vive secondo coscienza. E allora, vedete, non dobbiamo avere paura della parola predestinazione. Non c'è la predestinazione alla salvezza. In questo sbagliava il buon Agostino, sbagliavano quei riformatori che dicevano che c'è una massa dannata, no? E che quindi dobbiamo vivere nel terrore di essere annoverati anche noi in questa massa. Non c'è la predestinazione alla salvezza, perché tutti siamo salvati da Cristo. Quelli che hanno la fede e quelli che non l'hanno, perché magari non gliel'hanno mai annunciata o gliel'hanno annunciata male, o in maniera non credibile. Tutti siamo predestinati alla salvezza. Sicuramente c'è però una predestinazione alla fede, non di tutti è la fede. Il nostro Dio è un Dio che sceglie, pensate anche solo al fatto che abbia fatto il popolo eletto e non Israele e non, che ne so, gli assiri o gli italiani, quindi Dio ha fatto una scelta come popolo eletto. E allora resta il mistero perché Dio abbia scelto Israele o perché abbia scelto noi alla fede e non le tribù incontattate degli indios Yanomami. o dei pigmei dell'Africa o certe regioni della Mongolia, o va a sapere. Resta sicuramente un mistero. I cristiani, dice la prima lettera di Pietro, sono gli eletti secondo la prescienza di Dio Padre. E allora forse chi non ha poi ricevuto il dono di una fede esplicita potrebbe protestare con Dio come fanno gli operai che hanno lavorato nella sua vigna per 12 ore, vi ricordate, e che vedono che l'Altissimo paga con la stessa moneta quelli che si sono fatti un mazzo così per tutta la giornata e quelli che hanno lavorato un'ora sola. Questi brontolano con questo Dio così antisindacale, ma Dio risponde: amico, io non ti faccio torto, non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono. E Paolo in fondo fa quasi un'esegesi di questo discorso in Romani 9, quando dice: o uomo, tu chi sei per disputare con Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: perché mi hai fatto così? Forse il vasaio non è padrone dell'argilla per fare con la medesima pasta un vaso per uno per uso nobile e uno per uso volgare. Il vasaio può fare i vasi da notte e i vasi da fiori. Qualcuno di noi è vaso da notte, qualcuno di noi è vaso da fiori, ma tutti siamo salvati da Dio, tutti siamo pieni dell'amore di Dio. Quando saremo dall'altra parte nel suo regno, potremo chiedere perché ha scelto noi e non ha scelto i miei indios incontattati nell'Amazzonia. Ma attenzione, guardate bene, capitemi bene, quando io dico questa cosa poi c'è sempre qualcuno che si straccia le vesti, ma vorrei farvelo capire, perché è un discorso che i missionari, soprattutto in Brasile, la teologia brasiliana insiste molto su questa cosa qui. Il battesimo non è tanto per la salvezza, quasi che chi non riceve il battesimo esplicito come sacramento, come rito, non si salvi, perché abbiamo visto che si salvano anche i non battezzati se vivono secondo coscienza. Il battesimo è soprattutto per la missione, per la missione. Siamo chiamati per chiamare, siamo evangelizzati per evangelizzare, siamo consolati per consolare. Come Israele è stato scelto non perché Dio salva solo Israele, ma per essere colui che porta il Messia alle genti, lo abbiamo meditato proprio nell'Epifania, questa manifestazione ad gentes del Messia, così noi siamo stati battezzati per portare il Cristo risorto, salvatore, a tutti gli uomini. Ecco perché, cito a memoria ad Gentes 2, la Chiesa quando prende coscienza di sé si scopre per sua natura missionaria. Ecco perché la Lumen Gentium insiste che il battesimo ci dà il dono profetico, sacerdotale, regale, cioè ci fa degli annunciatori. Guai se un cristiano battezzato non diventa annunciatore, non diventa missionario, non trasmette agli altri questo dono che ha ricevuto. Allora vedete, il primo, fatta questa premessa, il primo livello della fede è credere che Dio esista, che Dio c'è veramente. Ma come una persona umana giunge a credere, cioè giunge a dire Dio c'è veramente? So che questa sera vi sembrerà un discorso forse un po' aspretto, ma vedrete poi quanto è ricco, perché vi permette a di capire perché voi credete in Dio e non credete nella Befana e in Babbo Natale. B. Vi permette di rendere ragione della speranza che è in voi, come dice Pietro nella prima lettera. Cioè voi dovete essere in grado, ma tutti, non solo i catechisti, certamente di più i catechisti e le catechiste, ma ogni credente, di poter dire al vicino di casa, al figlio, al nipotino, al musulmano, al vukumpra che vi viene a chiacchierare di queste cose, perché io credo in Dio e Dio è Gesù Cristo. E Gesù Cristo è Dio. Io questo devo poterglielo spiegare, raccontare. Allora sicuramente, dicevo, il primo passo è credere che esista un Dio. Certo, l'esistenza di Dio è un concetto accessibile al pensiero comune. Quanti filosofi hanno detto che Dio esiste? Come risultato di esperienze esistenziali semplici. Per esempio, la meraviglia di fronte alla bellezza del creato, la gratitudine per il dono della vita, il fondamento e la ragione del bene e dell'amore. Quindi l'intelletto umano può avvicinarsi a Dio attraverso un percorso che o parte dal mondo creato oppure parte dalla persona umana, dall'interno della persona umana. Attenzione, queste vie per dimostrare l'esistenza di Dio sono delle vie e non sono delle prove, perché Dio non è oggetto della nostra conoscenza empirica. Tutti ricorderete il famoso aneddoto di Sant'Agostino che sta cercando di comprendere Dio e vede questo ragazzotto sulla spiaggia che ha fatto una buchetta sulla spiaggia e con una conchiglia continua a portare l'acqua dal mare alla sua buchetta, e gli dice: ma che cacchio fai? Cioè, e l'altro gli dice: guarda, sto facendo la stessa impresa che stai cercando di fare tu cerchi di mettere Dio che è immenso nella tua testolina, non ci sta, così come l'oceano non ci sta nella mia buchetta. Ecco, quindi Dio è sicuramente altro, ma qualunque via ci porta a qualcosa di Lui. Possiamo giungere a pensare che Egli è, possiamo giungere a capire qualcosa della sua intelligenza, della sua provvidenza. Ecco perché i pensatori cristiani si sono elaborati diversi percorsi razionali. Allora, se tra di voi c'è qualche docente di filosofia, alla fine poi mi spara, perché io cerco di fare una sintesi proprio molto bassa, molto, molto popolare, se volete, di grandi concetti filosofici, però poi si può approfondire eventualmente nella discussione. Per esempio, Anselmo d'Aosta, sulla scia di Agostino di Ippona, vede che poiché l'uomo, che è un essere finito, può pensare, pensa qualche cosa di infinito, questa idea dell'infinito non può essere che stata prodotta da Dio stesso. Solo Lui, che è infinito, può introdurre in noi, che siamo dei pulviscoli, l'idea dell'infinito. È la cosiddetta prova ontologica, prova dell'essere, a cui poi si affiancano con sfumature diverse, per esempio Anselmo d'Aosta, Descartes, eccetera. Ci sono poi le cosiddette prove cosmologiche, cioè quelli che, partendo dall'osservazione del cosmo, del creato, risalgono a colui che ne è la causa prima. Qualcuno di voi ricorderà, perché ha studiato a scuola, le cinque vie di Tommaso. La prima via era quella del movimento, cioè chi muove il mondo. Ogni movimento suppone un mutamento precedente, ma non si può ammettere un mutamento all'infinito, quindi dobbiamo fermarci a un primo motore che ha spinto questo movimento. La seconda via, la causa-effetto. Chi è causa di tutte le cose? Ogni effetto suppone una causa, ma non si può ammettere una serie infinita di cause ed effetti, dobbiamo fermarci a una causa prima non causata, e questa causa è Dio. Altra via, quella dal contingente all'assoluto, cioè ogni cosa riceve la sua esistenza da un'altra che è contingente, cioè condizionata, ma alla fine ci deve essere qualcuno di non condizionato che pone l'essere. La quarta via sono i gradini di perfezione, o gradi di perfezione. Le cose hanno più o meno perfezione. Esiste dunque un ente, un essere supremo che ha conferito la pienezza della perfezione nel cuore dell'uomo. E infine l'ordine. L'universo, voi sapete, ha tante leggi che regolano l'infinitamente grande, il moto delle galassie e l'infinitamente piccolo, l'atomo, il protone, il neutrone, il neutrino, eccetera. Ecco, chi ha messo queste leggi? Chi ha fatto un uomo, un mondo così complesso? Ci deve essere un'intelligenza. Guardate che questa non è soltanto speculazione dei filosofi, La Bibbia dice queste cose in maniera molto più semplice. Vi leggo per esempio il libro della Sapienza, capitolo 13. davvero stolti per natura gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice, pur considerandone le opere. Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e dalla bellezza delle creature, per analogia, si conosce l'autore. Vi suggerirei di leggere questo Sapienza 13, è molto molto interessante a proposito. Salmo 19, i cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annunzia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette la notizia. Romani 1, quando dice: poiché ciò che di Dio si può conoscere è manifesto a tutti gli uomini, Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi dunque sono inescusabili. Voi sapete che Paolo era fumino, andava giù duro, perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria e non gli hanno rese grazie come a Dio. Oppure vi ricordate Paolo quando è all'Areopago, cioè in mezzo ai filosofi ateniesi, Atti 17, che dice: ho visto che voi avete un altare con l'iscrizione al Dio ignoto. Ecco, il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi, i confini dello spazio, perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di voi. Quindi vedete, la prima via è quella dalle creature al creatore. Tutto l'universo si muove secondo un ordine, secondo uno schema, secondo una legge. Qualcuno deve essere stato l'architetto di questo. Io a volte, quando parlo ai bambini, per queste cose le spiego anche ai bambini, dico: ma pensate a come è complessa una Ferrari. Ecco, provate a pensare di pigliare un po' di lamiere, pezzi di lamiera, e scuoterli miliardi e miliardi di volte, non verrà mai fuori una Ferrari. Se non c'è un architetto, un progettista, un ordinatore, che crea una complessità come quella di una Ferrari. E quanto più è complesso il corpo umano, o quanto più è complesso l'ordine galattico e spaziale. Ecco, quindi dalle creature possiamo risalire al creatore. Ma ci sono altre vie, che sono le vie dell'introspezione. Per esempio, già Aristotele parlava nella sua Etica Nicomachea della cosiddetta prova eudemonologica. Cosa vuol dire questo? Ciascuno di noi ha un'esigenza di pienezza. Ciascuno di noi ha un'esigenza dentro di sé di eternità. Ciascuno di noi ha un'esigenza di felicità estrema. La vita non avrebbe un senso se non ci fosse questo Dio che è pienezza, che è felicità, che è realizzazione completa di noi. Oppure il vecchio buon Cicerone ha tirato fuori quella che è la prova etnologica, che guardate, non è una cavolata, Pensateci bene. I popoli del mondo, dagli indigeni più sperduti nelle foreste alle civiltà che sembrano più colte, hanno sempre postulato l'idea di un Dio. Non esiste nessun popolo ateo. Anche tutti ricorderete l'esperimento di Rousseau, no? Che diceva: ah, no, la fede è qualcosa che noi inculchiamo agli altri. Ho pigliato un bambino e non gli ha mai parlato di Dio, mai parlato della salute. A un certo momento vede questo bambino che è inginocchiato sulla spiaggia del mare che adora il sole, perché è insito in tutti gli uomini capire che siamo creature, e questo essere creature ci rimanda ad un creatore, a qualcuno più alto di noi. Sempre all'interno di noi ci sono quelli che trovano Dio nell'ambito, per esempio, dell'etica. Io sono un ex allievo di Paolo Salice e il mio buon Don Bonello, che mi ha fatto filosofia 3 anni, un anno faceva tutta la filosofia e per 2 anni ci ha fatto fare la critica della ragion pura di Kant, perché diceva che è la cosa più importante della vita. In realtà voi sapete bene che Carl Immanuel Kant non trova Dio nella critica della ragion pura. Perché? Perché nella ragion pura lui dice: noi pensiamo tramite lo spazio e il tempo, Dio è fuori dello spazio e del tempo, non possiamo trovarlo. Lo trovo nella critica della ragion pratica, cioè lui dice: tutti noi abbiamo un desiderio di bene e vogliamo respingere il male. Tutti noi sentiamo che se io ammazzo una persona o se ne stupro una, ho fatto una cosa cattiva. Allora ci deve essere qualcuno che è garante di ciò che è bene e di ciò che è male, e costui è Dio. Quindi Kant dice che la validità del mio giudizio morale, cioè il fatto che io sappia ciò che è bene e ciò che è male, è perché c'è un Dio e un mondo futuro, eh? Dice proprio questo nella critica della ragion pura. Altra cosa, altra via sempre di tipo sul versante personale: vediamo tanta ingiustizia nel mondo, vediamo tanta violenza, sentiamo in noi l'esigenza che ci sia alla fine una giustizia. Una giustizia. Se nella struttura più intima del nostro essere non avessimo questa coscienza, no, che alla fine ci sarà in qualche misura una giustizia, davvero la vita non avrebbe più senso, davvero sarebbe molto difficile viverla. Guardate che è sempre la Bibbia che in parole molto semplici dice queste cose qua, eh? Per esempio Siracide 15: non dire mi sono ribellato per colpa del Signore, perché ciò che egli detesta non devi farlo. Egli da principio creò l'uomo libero e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Se vuoi osserverai i comandamenti, e l'essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua. Là dove vuoi, tu stenderai la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, e ognuno sarà dato ciò che lui, a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Egli non ha comandato a nessuno di essere empio, non ha dato a nessuno il permesso di peccare. E allora ecco il Salmo 18. La legge del Salmo 118, scusate, la legge del Signore è perfetta, i comandi del Signore rinfrancano l'anima, gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore, i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi, per chi li osserva è grande il profitto. E poi il discorso che vi ho fatto prima di Paolo, Romani 2, quando dice: gli uomini hanno dentro di sé questo imprinting di Dio, questa legge morale naturale, seguendo la quale, anche se non conoscono Dio, si salvano. Sono stato invitato a metà aprile a tenere una conferenza, sono stato invitato, ma la terrò, a un percorso che l'università sta facendo di riflessione sulla vecchiaia, sugli anziani. Io sono anche geriatra, ma sapendo che sono biblista mi fanno fare un discorso abbastanza particolare, che è il senso del religioso nell'anziano, 2 punti, la scommessa di Pascal. Non so se qualcuno di voi si ricorda della scommessa di Pascal. Ma questo simpatico e altamente fervente filosofo francese diceva in parole povere che conviene credere a Dio. Perché? Perché se Dio esiste ottengo la salvezza. Se ci sbagliamo, ho vissuto un'esistenza lieta, piena di speranza, piena di gioia, rispetto agli altri che vivono con la consapevolezza di finire in polvere. E allora ecco qual è la cosiddetta scommessa di Pascal, che è diventata tra l'altro il fondamento della teoria dell'utilità in matematica e, se vogliamo, la teoria dei giochi. Pascal dice: varie situazioni, Dio esiste e io ci ho creduto, allora metto un più, mi è convenuto. Dio non esiste e io ci ho creduto, mette una X. Non ci ho perso e neanche guadagnato. Ma se Dio esiste e io non ci ho creduto, mette un meno, perché ci ho perso. Se Dio non esiste e io non ci ho creduto, un'altra X, non ci ho perso né guadagnato. In definitiva, dice Pascal, mi conviene credere perché da una parte ho un più e una X, dall'altra parte ho un meno e una X. E poiché la posta in palio non è una quantità, ma è l'infinito, ma è la vita eterna, ma è l'eternità, Pascal dice conviene credere. Bisogna scommettere su Dio. Vi leggo il suo pensiero 233. Ma qui c'è proprio una vita infinita, infinitamente felice da guadagnare, una probabilità di vincita contro un numero finito di probabilità di perdita. E quello che voi mettete in gioco è finito. Questo toglie ogni vostra incertezza. Ma c'è un secondo passo. Non basta credere che esista un Dio, bisogna credere che Gesù, quel falegname di Nazareth, morto ammazzato, attaccato a un legno come un malfattore fuori di Gerusalemme, sia il figlio di Dio. E allora anche gli apostoli hanno fatto un atto di fede in Gesù. Gli apostoli, ci dicono i Vangeli, sentivano Gesù che diceva delle cose molto forti, che diceva: io sono il figlio di Dio. Matteo 16, Marco 4, eccetera, eccetera. Prima che Abramo fosse, io sono. Giovanni 8, 58. Io sono la via, la verità, la vita. Attenzione, tutte le volte che voi sentite io sono in Giovanni, non è solo assummi in piemontese, è egoimi, è il nome santo di Dio, impronunciabile. Io sono. Ecco perché quando lui dice io sono, gli altri si stracciano le vesti e dicono: che bisogno ancora abbiamo di testimoni, avete udito la bestemmia. Quante volte vogliono lapidare Gesù dopo che ha detto queste frasi? Allora gli apostoli, nel sentire queste cose, si domandavano: ma costui dice il vero? Non sarà forse un pazzo, un bestemmiatore? E allora chiedono a Gesù: ma tu che segno, che garanzia ci dai di essere quello che dici, di agire a nome di Dio? E allora abbiamo due risposte di Gesù. La prima risposta è nel Vangelo di Matteo, in cui Gesù ci dice: l'unico segno che io darò, che sono il figlio di Dio, è il segno di Giona. Leggo Matteo 12,40: come Giona era nel ventre della balena 3 giorni e 3 notti, così sarà il figlio dell'uomo nel cuore della terra per 3 giorni e 3 notti. Vedete, il segno è il segno della resurrezione, che nel Vangelo di Giovanni è espresso con un altro simbolismo: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Egli parlava del tempio del suo corpo. Perciò quando risuscitò dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che aveva pronunciato Gesù. Allora vedete, entrambe le garanzie si riferiscono alla resurrezione. I miracoli non sono segno che Gesù è Dio, toglietelo dalla testa. Tant'è vero che Gesù non li fa su reti unificate a mezzogiorno, ma per esempio quest'anno leggerete il Vangelo di Marco, ha quasi paura che si vengano a sapere. Quando fa un miracolo, il miracolato dice: raccomandò di non dir nulla a nessuno, il famoso segreto messianico. Perché Gesù dice: verranno falsi profeti e falsi cristi che faranno miracoli più grandi dei miei. Quindi non spaventatevi se Sai Baba fa venire fuori l'oro dalle manine o il guru Pinco Pallo tira fuori il tumore dalla cistifellea. Ecco, non spaventatevi, ce l'ha già detto Gesù. Ma Gesù ci ha dato questo segno, che è la sua risurrezione. E allora gli apostoli, che all'inizio non gli credono, quando poi vedono Gesù risorto, si convincono che era davvero figlio di Dio. Ritengono sufficiente la garanzia della risurrezione e credono che quello che egli aveva detto di essere, cioè di essere figlio di Dio, è vero. E allora si fidano di lui, lo accettano come maestro della loro vita. Classico, sapete, è l'esempio di Tommaso, che solo quando mette le dita nelle piaghe di Gesù risorto crede e dice: mio Signore, mio Dio. E Gesù dice: poiché hai visto me, hai creduto. Beati coloro che, pur non avendo visto, crederanno. In sintesi, gli apostoli accettano che Gesù era il figlio di Dio perché, dopo che egli lo disse e fu messo a morte, è risuscitato. E allora la resurrezione è davvero il fondamento della fede cristiana. È il segno unico dato da Gesù che quell'uomo morto, trucidato, non era uno dei tanti derelitti della storia umana, ma era Dio stesso che si era incarnato per prendere su di sé l'umanità, il limite, le angosce, le paure, le sofferenze, la morte, il peccato dell'uomo e trasfigurarlo nella vita di Dio. Ecco perché la resurrezione è il kerygma, parolaccia che vuol dire zoccolo duro, la base, la pietra su cui ci fondiamo, il fondamento. Ed ecco perché la Pasqua è la festa fondamentale del cristiano, non il Natale. Nasciamo tutti, ma noi festeggiamo il Natale in modo particolare perché quel bimbo lì è colui che è risuscitato, è risorto uno solo. La resurrezione è il fondamento della fede. Perché? Per coloro che già credono, ah sì, esiste un Dio, perché sono arrivati attraverso queste vie che vi ho brevissimamente accennato prima, in ogni caso è la conferma che Gesù è veramente il figlio di Dio. Questo sarà il procedimento della cosiddetta scuola di Alessandria della fine del secondo secolo. Altri invece magari non riescono neanche a dimostrarsi che Dio esista. Ma seguitemi in questo ragionamento, se mi seguite qui avete fondato la vostra vita veramente sulla roccia e sapete dire perché credete e sapete annunciarlo agli altri. Allora, se un uomo vince la morte, vuol dire che vince la natura e quindi vuol dire che è soprannaturale, e Tommaso direbbe, cioè quello che noi diciamo essere Dio. Chiaro sto passaggio? Se un uomo vince la morte è perché vince la natura, quindi vuol dire che è soprannaturale e quindi è Dio. Questa è la via cosiddetta storica della scuola di Antiochia di Siria del terzo secolo. E allora capite perché lo scopo della Chiesa è annunciare la resurrezione di Cristo. Paolo lo dice con forza estrema in 1 Corinti 15: vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici, in seguito apparve a più di 500 fratelli in una volta sola, e la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, quindi a tutti gli apostoli, e ultimo fra tutti apparve anche a me. Quando Paolo sta scrivendo Lettera ai Corinti, siamo nel 57 dopo Cristo, se Gesù è morto il 2 aprile del 30, sono passati 25-27 anni. Capite che su 500 persone che l'hanno visto, dopo 25 anni c'è ancora qualcuno vivo a cui puoi andare a dire: ma davvero l'hai visto? Ma sei sicuro? Ma proprio l'hai toccato con mano? E Paolo continua: se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede. E se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Allora voi capite perché la definizione di apostolo che viene data all'interno degli Atti è che l'apostolo è il testimone della resurrezione. Non ho tempo qui tutti i brani, pensate a tutti i discorsi di Pietro, che sono sempre: questo Gesù che voi avete ucciso, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Voi avete rinnegato il santo e il giusto, ma Dio l'ha risuscitato e di questo noi siamo testimoni. Vi annunciamo Gesù il Nazareno che avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Ecco perché Paolo dirà che la resurrezione è la prova sicura della signoria di Dio. attenzione, anche noi dobbiamo interrogarci: ma Gesù è veramente risorto? La nostra risposta, visto che nessuno di noi era presente, dipende dall'attendibilità che diamo alle testimonianze di coloro che ci affermano la resurrezione di Gesù. E quali sono queste testimonianze? Sono il Vangelo di Marco, fino al capitolo 16, primi 8 versetti, che è circa del 60 d.C. I versetti dal 9 al 20 del capitolo 16, che tutti sapete, sono l'aggiunta posteriore. Forse sono addirittura del 100 o addirittura dell'inizio del secondo secolo. Il Vangelo di Luca 60-70, il Vangelo di Matteo 70-80, il Vangelo di Giovanni fine del primo secolo. Di questi, solo i testi di Giovanni si presentano come scritti da un testimone oculare. Voi sapete, Marco non era un apostolo, era collaboratore di Paolo, ma poi litiga con Paolo, era cugino di Barnaba, diventa probabilmente, si dice sempre, il segretario di Pietro. Luca era il medico della mutua di San Paolo, che lo accompagnava durante i suoi viaggi, quindi non era un apostolo. Matteo è un apostolo, ma non è presente alla croce. Alla croce c'è soltanto Giovanni, che è l'unico che resta. Comunque, tutti questi testi convergono in alcune cose. Primo, che Gesù fu sepolto il venerdì in maniera affrettata. Secondo, che il primo giorno della settimana, il cosiddetto terzo giorno, tenete conto che gli ebrei contano sempre il giorno di partenza e il giorno d'arrivo. Noi il terzo giorno, dal venerdì sarebbe sabato, domenica e lunedì. No, nel modo di contare ebraico, ma anche latino, si conta anche il giorno di partenza. Quindi venerdì, sabato, domenica, le donne vanno al sepolcro e lo trovano vuoto. Terzo, gli apostoli sono increduli di fronte a questo annuncio, ma ci sono, quarto, dei messaggeri che spiegano in qualche misura il sepolcro vuoto. E quinto, gli apostoli si ricordano che Gesù l'aveva detto prima e che le scritture lo avevano annunciato. Sesto, le donne annunciano agli apostoli che il sepolcro è vuoto. Finalmente, settimo, Gesù appare. Ottavo, gli apostoli, quando appare, a volte hanno dei dubbi: ma è un fantasma, ma non è lui, ma è il giardiniere, è colui che cammina con noi. C'è un'ultima apparizione solenne di Gesù che manda in missione gli apostoli, e infine Gesù ascende al cielo. Ecco, su questi 10 punti ci sono delle convergenze in tutti i 4 testi, ma è pieno anche di divergenze. A volte tengo dei corsi su questo, che sono anche molto interessanti, perché se voi mettete in sinossi, cioè 4 colonne per capirci, i Vangeli, vedete che ci sono anche un sacco di divergenze. Per esempio, quando è che vanno le donne al sepolcro? Allora Giovanni dice era ancora buio, Luca dice all'alba, Matteo dice di buon mattino, Marco dice che era già sorto il sole. Allora, vanno che buio, vanno che siamo all'alba, vanno di buon mattino o vanno che è già mattino pieno? Poi, quali donne vanno? Voi sapete che Marco dice che c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome. Luca dice che erano di più: Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, Giovanna e le altre. Matteo ne ha solo 2, Maria di Magdala e l'altra Maria, che non sappiamo bene chi sia. Marco parla solo di Maria di Magdala. Cosa vanno a fare? Secondo, per esempio, Marco, comprano i profumi per fare le unzioni. Secondo Matteo, le unzioni le hanno già fatte il venerdì, vanno soltanto a fare una visitina al sepolcro. Vedete che è molto diverso. Fenomeni visivi: una pietra arrotolata con un giovane seduto dentro a destra, Marco 16. Una pietra arrotolata con 2 uomini in piedi all'interno, Luca 24. un terremoto, un angelo che scende, rotola la pietra, si siede sopra, ma all'esterno, Matteo 28, Giovanni, una pietra tolta, due angeli seduti all'interno. Reazione delle donne, Marco 16, fuggirono tremanti e non dissero nulla a nessuno. Luca 24, tornarono indietro e riferirono tutto agli undici e agli altri. Vedete che è proprio l'opposto, hanno detto nulla a nessuno o sono subito andate a dirlo a tutti, e potremmo andare avanti così. Allora attenzione, tutte le genti di tutti i tempi e di tutta la terra, e quindi ciascuno di voi, ma anche ciascuno dei nostri conoscenti, amici, persone che incontriamo, sono chiamati a confrontarsi sulla testimonianza degli apostoli. La fede in Gesù si basa sull'accettazione o sul rifiuto della parola dei testimoni oculari, e su questo dobbiamo metterci il cuore in pace. Tutto quello di cui, che noi conosciamo, di cui non siamo stati testimoni diretti, lo sappiamo perché dichiariamo credibili o no degli altri che ce l'hanno riferito. Che Cesare abbia sconfitto i Galli, io non l'ho visto mentre sconfiggeva i Galli, ma quando leggo il Bello Gallico credo che mi racconti delle cose vere. Che sia caduto il muro di Berlino, io non l'ho visto, però credo che le immagini della TV che mi hanno fatto vedere che è caduto il muro di Berlino siano vere. Voi sapete che c'è gente che dubita addirittura sul fatto che l'uomo sia sceso sulla Luna, e dicono che è tutto un fotomontaggio, che è stata tutta una bufala. Cioè qualunque cosa che noi, di cui noi non siamo stati testimoni diretti, la crediamo, perché definiamo credibili o non credibili chi ce lo dice. Che esista Trump, io non ho mai conosciuto di persona Trump, no? Però credo che non sia un cartone animato, una persona che mi ha messo lì, vorremmo magari che fosse, ma ecco, perché credo che il giornalista, il teleoperatore che mi fa vedere quella faccia con i capelli gialli, probabilmente mi dice il vero. Allora attenzione, gli apostoli, i discepoli che annunciano che Gesù è risorto, sono credibili? Allora, i cristiani sono quelli che li ritengono credibili. Perché? Primo, erano degli uomini semplici e concreti, dei pescatori, degli agenti delle tasse, quindi non portati a speculazioni strane. Secondo, non si vergognano di dire che anche loro hanno dubitato. Non ci dicono, ma noi l'abbiamo sempre saputo. No, si fanno a volte delle figure barbine, no? Proprio nei Vangeli. Terzo, non erano dei bugiardi, non ci hanno guadagnato niente dalla loro attestazione. Non è gente che dice, diciamo che Gesù è risorto, così poi io vado in Vaticano, mi metto un zucchetto bianco, le pantofole rosse, mi copro dei tesori. No. Quarto, non sono dei visionari, sono delle persone serene, equilibrate. Chi legge anche solo il Nuovo Testamento impressiona, no? Per la pacatezza, per la lucidità, per la mitezza. Voi sapete che i primi cristiani impressionavano anche i loro carnefici per la loro serenità e il loro equilibrio. Non erano dei fanatici, non erano degli esaltati. Quinto, sono in molti ad aver visto e in circostanze diverse. Vi ricordavo prima i 500 fratelli in una volta sola, a cui fa appello San Paolo. Sesto, prima erano impauriti, erano sconfitti dopo la morte di Gesù, ma dopo che incontrano il risorto, escono nelle piazze e annunciano questo evento a tutto il mondo. Settimo, pagano con la vita la loro testimonianza. Suggellano nel sangue la loro parola. Ottavo, cosa non da poco, il sepolcro, per affermazione degli stessi avversari, era vuoto. Qualche sera fa mi è capitato, smanacciando a luna di notte, dopo che tornavo da un corso biblico che mi aveva particolarmente preso, quindi non riuscivo a dormire, c'era un film in cui si immaginava che trovavano il corpo di Gesù, gli archeologi, e allora saltava la fede cristiana. saltava la fede cristiana, e allora il Vaticano cerca di nascondere questa cosa qui e là, su e giù, poi alla fine tutto è smontato, era un altro Gesù, non era Gesù, Gesù era un nome molto comune a quei tempi, però per dirvi che nessuno ha mai trovato il corpo di Gesù. Nono, non si preoccupano di comporre le numerose discordanze che abbiamo visto sono presenti nei Vangeli. Se noi dobbiamo metterci d'accordo per raccontare tutti insieme una palla, cerchiamo di metterci d'accordo per raccontarla bene, per dire tutti la stessa cosa. Questi no. Infine, volendo descrivere la risurrezione, non dicono mai come è avvenuta. Loro non hanno visto la risurrezione, hanno visto il risorto. Cioè che quel tale massacrato su una croce, che era morto e stramorto al punto che quando gli hanno infilzato con una lancia è uscito sangue ed acqua, non c'era più niente, era proprio morto, ecco, questa persona l'hanno visto, l'hanno toccato, hanno mangiato con lui, sono stati insieme a lui. Allora ecco, i credenti sono coloro che accettano questa testimonianza come veritiera, e poi vedremo. Questa è la base razionale della fede, è l'amen, non è ancora il batà, però oggi dobbiamo parlare di questo, dell'atto di credere. Certamente non tutti hanno accettato questa cosa. Per esempio, alcuni hanno parlato di malafede nei primi cristiani, e questo noi lo vediamo già anche nel Vangelo di Matteo, quando si dice che gli ebrei avevano pagato le guardie perché dicessero: i discepoli di Gesù hanno rubato il suo cadavere ed ingannato la gente dicendo che era risorta dai morti. Però vi voglio dire che tutta questa corrente degli ebrei dell'80-85 d.C., questa idea della malafede non è stata accettata quasi da nessuno nella storia, anche quelli contrari alla resurrezione del Signore, perché resta difficile accettare che queste persone abbiano avuto il coraggio di testimoniare con la vita, pagando col loro sangue, un'affermazione che sapevano essere falsa. Allora, come può avvenire che delle persone in buona fede raccontino delle cose non successe? Allora, la prima risposta degli oppositori alla risurrezione è quella della cosiddetta scuola critica o razionalista. Voi sapete che questa scuola si rifà all'illuminismo, al secolo dei lumi, al secolo della ragione, è quella che trovate in tante vite di Gesù, che magari avete ancora nelle vostre librerie, quella di Reimarus, di Renan, di Bauer, di Strass, di Loisy, di Arnac, eccetera. Che cosa dicevano questi illuministi? Primo, la ragione umana è infallibile. Secondo, le leggi della natura sono inviolabili. E allora, primo, non esiste il soprannaturale, perché il soprannaturale va al di là dell'esperienza della ragione. Secondo, non esiste il miracolo, perché il miracolo va al di là delle leggi della natura. E allora cosa dicono questi razionalisti? Dicono: no, gli apostoli erano in buona fede, ma si sono sbagliati. Per esempio, quando i Vangeli dicono che Gesù emise lo Spirito, non vuol dire che morì, che spirò, ma vuol dire che semplicemente svenne. E allora ecco, poi nel fresco del sepolcro si è riavuto, è apparso in mezzo agli altri, è risorto, e poi cioè risorto, gli altri hanno detto è risorto, e lui invece poi se n'è andato tranquillo in India, dove sapete qualcuno dice che ci sono i sepolcri di Gesù. Altri ancora hanno detto: no, quella mattina le donne piangevano, erano lì tutte tristi, hanno sbagliato tomba, sono andate da un'altra parte, è una tomba vuota, non si ricordavano più bene in questo cimitero dove fosse Gesù, poveretta, hanno detto: vedete, è vuoto, ma invece era 50 metri più in là, e si sono sbagliati. Oppure qualcuno ha parlato di allucinazioni collettive, di fenomeni parapsicologici, eccetera, eccetera, eccetera. Altra scuola che nega la resurrezione, la scuola mitica. Attenzione, questa è più fine, ma è anche più subdola, e per me razionalista non l'accetto. È la teoria di tanti protestanti, come il mio amico Daniel Attinger, no? Il quale dicevano: ma tu non devi aver bisogno di fondare razionalmente la tua fede, la fede si autofonda, la fede o ce l'hai o non ce l'hai. Lo scopo dei Vangeli non è annunciare un evento storico. Agli evangelisti non interessa ricostruire archeologicamente la figura di Gesù, interessa soltanto dare dei messaggi. E allora cosa dicono? Dicono questo: quando gli evangelisti dicono Gesù è risorto, è un modo di dire che il suo pensiero vive in mezzo a noi. Come su certi muri che c'è scritto Che Guevara vive o Mussolini vive, no, Che Guevara è morto, Mussolini è morto, ma per dire, ecco, che il suo pensiero, la sua dottrina eccetera ci affascina ancora, noi diciamo vive in mezzo a noi. E allora dicono: quando gli ebrei scrivono i loro Vangeli vogliono dirlo in senso figurato. Quando questi Vangeli entrano nelle mani dei greci, i greci non capiscono che questo Gesù vive è solo figurato, e lo intendono in senso fisico, storico, che Gesù è risuscitato, e comincia l'idea della risurrezione. Quindi c'è stato un errore nella seconda comunità cristiana, quella greca, che ha interpretato male i modi di dire ebraici o aramaici che gli apostoli avevano impiegato per esprimere la loro fede nel Cristo. Invece, chi sono favorevoli alla storicità della risurrezione? I cattolici, gli ortodossi e molti protestanti, i quali obiettano agli ebrei e ai sostenitori della malafede: qualcuno dà forse la vita per una ragione che sa di essere falsa? Alla scuola critica obiettano: ma siete sicuri che la ragione umana sia veramente infallibile? O se Dio c'è, è un Dio che è al di là, al di sopra della ragione umana, e quindi il miracolo è possibile perché Dio è al di là delle leggi della natura. Alla scuola mitica presentano San Paolo. Voi sapete che Paolo di Tarso era bilingue, era nato a Tarso. Tarso era la più grande università filosofica nel primo secolo, è maggiore di Atene, maggiore di Atene. La maggioranza dei filosofi vengono da Tarso. Paolo parlava correntemente greco, e Paolo poi era anche un rabbino, quindi sapeva bene l'ebraico e l'aramaico. Quindi Paolo non si sbaglia, quindi l'apostolo delle genti non è stato colui che ha travisato l'annuncio, ma che ce ne dà la garanzia che quello che in aramaico significava la resurrezione fisica di Gesù, in greco è questa resurrezione fisica. E allora a questo punto bisogna spiegare le divergenze dei testi. Guardate che era un problema così importante che ci hanno messo un Vangelo apocrifo. Se voi andate a leggere il Vangelo apocrifo di Pietro, lui tenta già di mettere d'accordo queste divergenze nei racconti della resurrezione. Ma perché ci sono queste divergenze? Tenete conto che i Vangeli non sono la telecronaca di quello che è avvenuto. Non c'era un giornalista che scriveva quello che Gesù diceva e faceva. Voi sapete che i Vangeli nascono quando gli apostoli muoiono, perché per 20-30 anni non c'è stato nessun bisogno dei Vangeli. Quando la gente aveva un problema: ma Gesù cosa ha detto su questo? Gesù cosa ha fatto? Andavano dall'apostolo e l'apostolo glielo diceva. I Vangeli cominciano ad essere scritti quando gli apostoli stanno morendo, e allora si vuole mantenere la loro predicazione. Ma capite, se tutto va bene, il primo Vangelo viene fuori almeno 30 anni dopo la morte di Gesù. Quindi in 30 anni, pensate, io racconto a mio figlio la resurrezione, mio figlio la racconta al nipote, il nipote la racconta al pronipote. È chiaro che Gesù è risorto, eccetera eccetera, il primo giorno della settimana queste cose vengono dette, ma che poi alla fine ci fosse un angelo, ce ne fossero due, fosse a sinistra o fosse a destra, fosse davanti o fosse dietro, questo assolutamente può sfuggire. Secondo, i Vangeli sono libri di fede che non mirano tanto a far credere, ma a rafforzare una fede già sorta, e quindi non si preoccupano tanto dei particolari secondari. Terzo, gli antichi avevano un concetto di storia che è diverso da noi. Per noi la storia è fare cronaca, per gli antichi era fare teologia, cioè capire il senso del divino al di là degli atti che avvengono. Quarto, prove che ha fatto l'FBI negli Stati Uniti. Se in questo momento entrasse da questa porta precipitevolissimevolmente un tale che dà una bastonata in testa al povero Don Beppe e scappasse, no? Poi la polizia ci ferma tutti quanti e ci interroga. Allora, tutti noi saremmo concordi nel dire che alle 10 di sera, mentre eravamo a Sant'Ena nella sala blu dell'oratorio della parrocchia, è entrato un tale che ha dato una randellata in testa al povero Don Beppe ed è scappato. Su questo lo diremmo tutti. Ma se poi ci interrogano e ci dicono: ma aveva il giubbotto grigio o l'aveva blu? Il giubbotto aveva i bottoni o aveva la cerniera? Ecco, cominceremmo a diversificarsi. Era biondo o era bruno? Aveva gli occhiali o non aveva gli occhiali? Noi cominceremmo a diversificarci. Cioè, quando qualcuno di noi assiste ad un fatto inatteso, tutti i testimoni sono concordi sugli eventi principali, possono benissimo non avere rilevato i particolari secondari. Queste sono prove che anche la polizia giudiziaria usa sempre al momento in cui si valutano i testimoni. Ancora, i Vangeli sono stati scritti per particolari problemi di certe comunità, per cui si sono sottolineati degli aspetti che rispondevano di più ai problemi di quella comunità, e altri particolari invece sono stati omessi. E infine, proprio il fatto che non si sia mai tentato di unificare le divergenze, come avrebbe fatto chiunque avesse voluto inventarsi una storia, depone proprio per il rispetto che ogni comunità aveva per le tradizioni ricevute da questo o da quell'apostolo, da questo o da quell'evangelista. La tradizione era sacra. Il mio evangelista ha detto che c'erano due angeli, e l'altro dice: no, a me ha detto che ce n'era uno, io scrivo che ce n'era uno. Quindi non si mettono d'accordo, ciascuno porta, questo è proprio un segno ulteriore, no? Della veridicità, dell'attenzione a queste tradizioni. C'è anche un'altra cosa che vi butto lì, perché avete visto forse alla TV che in queste strane trasmissioni orribili che ogni tanto fanno miracoli e robe del genere, in questi giorni è stata tirata di nuovo molte fuori la cosiddetta prova dei panni funerari, cioè che gli apostoli avrebbero creduto dal modo in cui hanno rinvenuto i panni funerari della risurrezione di Gesù, e hanno detto che questa l'ha tirato fuori un parroco teologo dell'Abruzzo, fregnaccia pazzesca, perché già nel V secolo Ammonio di Alessandria sosteneva che il corpo risuscitato di Gesù sarebbe uscito in modo immateriale dai panni funerari. Allora, per chiarirvi la cosa, vi leggo il testo di Giovanni 20 dal greco con una traduzione molto letterale, ma voi capite già subito tutto. Voi sapete che Giovanni e Pietro corrono alla tomba, Giovanni si ferma, Pietro entra, tutti e due guardano. E Giovanni, chinatosi, vide afflosciati i lini, tuttavia non entrò. Giunse allora anche Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e nota i lini afflosciati e il sudario che era sul suo capo non afflosciato come i lini, ma diversamente arrotolato dentro dove doveva essere. Allora, al di là di questa traduzione nuda e cruda, vi spiego in quattro parole, non sto a farvi discorso sul participio greco che è perfetto, bla 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 bla. Allora, attenzione. Gesù è stato avvolto in bende come una mummia. Attorno alla testa però aveva la mentoniera. Cioè, voi sapete che adesso le imprese di pompe funebri vi mettono una vite qui sotto per impedire che il defunto stia lì con la bocca aperta, che sta tanto male. Ma fino a qualche decennio fa, sapete, mettevano un fazzolettone e chiudevano. Allora, Giovanni vede che queste bende non sono state srotolate, no? Ma sono solo afflosciate, e all'interno del profilo di queste bende vede la mentoniera, cioè questa benda che teneva sulla mandibola, che era particolarmente impregnata di oli aromatici, che era lì dura al suo posto. In altre parole, e il discepolo e vide e credette, perché se qualcuno avesse portato via il cadavere non poteva fare questa operazione. In altre parole, la mummia si sarebbe sgonfiata, in parole povere, restando integro il bendaggio, capito? E Gesù sarebbe evaporato tramite questo bendaggio, no? Al di là di questo bendaggio, e quindi già il Vangelo di Giovanni dice che addirittura i lini afflosciati sarebbero una prova che il Signore era risorto. C'è da chiedersi allora perché abbia convinto solo Giovanni e non abbia convinto Pietro, no? Però in ogni caso, il discepolo, vedendo i lini deposti con cura, pensa improbabile il furto di un cadavere. Poi qui c'è anche tutta la teologia del vestito, cioè voi sapete che tutte le volte che trovate parlare di vestiti nella Bibbia c'è una rivelazione dietro, E allora ecco, Gesù non ha più bisogno di vesti, perché Gesù è il nuovo Adamo e quindi ritorna nella nudità primordiale, eccetera eccetera. Altro problema: come mai i discepoli talora non riconoscono subito Gesù? Vi ricordate Maria di Magdala? Lo scambia per il giardiniere. I due discepoli di Emmaus camminano con lui per 12 chilometri e dopo 12 chilometri, allo spezzare del pane, lo riconoscono. In Giovanni 21 i discepoli si accorgono che il loro interlocutore sulla riva del lago di Tiberiade è Gesù solo dopo che hanno fatto la pesca miracolosa. Allora qui ci sono alcuni significati. Il primo è cosiddetto apologetico, cioè i discepoli per primi hanno dubitato, cioè non erano dei creduloni. Secondo, c'è una rivelazione precisa tra il corpo del Gesù storico e il corpo di Gesù risorto. C'è continuità, perché si può toccare, mangia con i discepoli, ma c'è anche una profonda diversità. Difatti questo corpo passa attraverso i muri, cioè è lo stesso corpo ma è glorificato. Paolo in 1 Corinti 15 dice: così anche la risurrezione dei morti. Si semina corruttibile, si risorge incorruttibile. Si semina ignobile, si risorge glorioso. Si semina debole, si risorge pieno di forza. Si semina un corpo animale, si risorge un corpo spirituale. Il terzo significato è teologico. È Dio che fa sempre il primo passo verso di noi. Maria Maddalena crede quando Gesù la chiama per nome. I discepoli di Emmaus credono quando Gesù spezza il pane. I discepoli credono dopo la pesca miracolosa. Conclusione. L'atto di fede degli uomini implica due passi successivi. La fiducia degli apostoli, che riteniamo credibili quando ci dicono che quell'uomo morto, a un certo momento loro l'hanno visto risuscitato, lo hanno toccato, gli hanno mangiato insieme. Secondo, la fiducia nella Chiesa che abbia tramandato in maniera corretta, genuina, questa testimonianza degli apostoli. E allora capite che di fronte a questo fatto, di fronte al quale tutti devono schierarsi, cioè di fronte all'annuncio degli apostoli che dicono Gesù è risuscitato, tutti gli uomini di tutti i tempi, di tutta la terra devono dire: siete credibili o non siete credibili? E allora abbiamo alcune possibilità. C'è chi può dire: non mi interessa, e fa così o per moda o per non impegnarsi in una ricerca o perché condizionato da un'educazione anticlericale. Ma questa è veramente una grande follia, eh? Io in questo vi dicevo, vibro veramente, io grandissimo estimatore di Papa Francesco, vibro però in questo con Papa Benedetto, che diceva che la maggior carenza di oggi è la carenza di pensiero. La gente non pensa più, spesso i giovani non pensano più. I grandi problemi che ci siamo sempre posti: da dove vado, da dove vengo, chi sono, dove vado, non turbano più la coscienza collettiva. Questo è un dramma, questo è un dramma. Secondo, approfondisco. Ecco, la persona allora riflette più a fondo su questo problema. E se alla fine vede che deve credere, è quello che San Tommaso chiama l'illuminazione. E a questa persona resta poi il dovere di tradurre in vita cristiana la sua fede. Ci può essere anche la posizione di chi dice: vedo che non devo credere. Per il cristianesimo questo è un atteggiamento corretto, eh? Si parla di buona fede o di fede implicita. C'è chi dice: ah, ma io rimango nel dubbio. E allora attenzione, non c'è da sperare che in un futuro le prove siano migliori, perché ci sarà sempre da fare un atto di fiducia dei testimoni e tale atto sarà sempre libero. Attenzione, rimanere nel dubbio talora è un modo per non decidere, eh? Il giudizio positivo o negativo che uno dà può essere sempre rivisitato, ma a volte il rifiuto, il dubbio è semplicemente un rifiuto della libertà dell'atto di fede, eh? Qualcuno dice: ah, se Gesù apparisse risorto a me allora crederò. Ma non è vero, perché a quel punto ci potremmo sempre dirti: chi ti assicura che sia stato proprio Gesù e non una visione, non un'allucinazione? Che diritto hai di volere un miracolo per credere? Allora vedete, c'è un dubbio motivato quando uno è in ricerca e vuole chiarire, e c'è un dubbio immotivato quando non ci sono le ragioni per dubitare. E allora, secondo il cristianesimo, il dubbio è accettabile solo se è accompagnato dalla volontà, di vincere questo dubbio. Davanti all'annuncio della risurrezione, perché alcuni credono e altri no? E qui stiamo attenti, Qualcuno non crede perché l'evangelizzazione è stata fatta loro malamente. Io spesso tengo dei corsi sulla rottamazione delle immagini tossiche di Dio. Siamo pieni di immagini tossiche di Dio. Invece di annunciare, e lo vedremo le volte prossime, il Dio bellezza, il Dio bontà, il Dio misericordia, annunciamo delle boiate pazzesche che non hanno neanche l'ombra di biblicità, di fondamento sulle scritture. Annunciamo un Dio pagano, annunciamo le nostre idee di Dio. Tanta gente non crede, fa benissimo, perché non gli annunciamo il Dio di Gesù Cristo. Altri non credono perché non siamo credibili. Perché non siamo credibili. Se davvero l'Evangelo, lo vedremo adesso, trasforma la mia vita, se non sono trasformato, se non sono un uomo nuovo, se non sono un altro Gesù Cristo, la gente crede in me. Altri ancora non credono perché non vogliono cambiare vita, perché credere in Cristo ti impegna. Attenzione però, tutto il discorso che abbiamo fatto è la prima parte della fede, è la man, ma la fede è poi il batà, Dice Giacomo: tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, ma anche i demoni lo credono. Anche il demonio crede in Dio e crede che Gesù è risorto, ma il demonio non è un discepolo del Signore. E allora la risurrezione è il fondamento della fede, ma la fede, come diceva San Tommaso d'Aquino, è poi razionabile obsequium. Razionabile sì, fino in fondo, ma alla fine è un obsequium, cioè è un lanciarsi, è un affidarsi, è buttarsi completamente nelle braccia di Dio. In altre parole, la fede è amore, la fede è innamorarsi di Dio, la fede è fare l'amore con Dio, la fede è essere conquistati dalla sua tenerezza. È interessantissimo vedere che l'Evangelo di Giovanni, discepolo amato, quando parla del verbo credere, pisteuo, non regge mai l'accusativo, ma regge sempre il movimento in moto all'uomo. Pisteuo eis, credere verso, ti dà l'idea del buttarsi nelle braccia di un altro, ti dà l'idea veramente di lanciarsi in un abbraccio con Dio. Ecco, tutto il discorso che abbiamo fatto oggi dell'atto di fede è il primo livello, e guardate, questi livelli ci devono essere tutti, ci devono essere tutti. Quindi credo che Dio esiste e credo che Gesù è Dio. Il secondo livello è però quello di amare Dio, cioè se Gesù è il figlio di Dio e mi ha parlato e mi ha rivelato Dio, allora quello che lui mi ha detto è vero e cambia la mia vita, e cambia la mia vita. E allora io mi affido a lui, perché Dio è fedele, perché Dio è amante degli uomini, perché Dio è innamorato di noi, perché Dio è lo sposo che gioisce di noi come lo sposo gioisce per la sposa, dice Isaia al capitolo 61. E allora la mia vita cambia, perché la mia vita diventa una vita serena. Pensate al Salmo 26, il Signore è la mia luce, la mia salvezza, ma di chi avrò paura? Il Signore protegge la mia vita, ma di chi avrò timore? Pensate al Salmo 49, in cui si dice, Dio ha comandato ai suoi angeli di vegliare su di voi, vi porteranno nelle loro mani perché il vostro piede non inciampi contro un sasso, camminerete sull'aspide e sul basilisco, cioè sulla vipera e sui serpenti velenosi, calpesterete il leone e il dragone. Pensate al Salmo 54, getta nel Signore il tuo affanno, egli ti sosterrà. Pensate alla prima lettera di Pietro, gettate in lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Pensate a Romani 8, chi ci separerà dall'amore di Dio? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, tutto posso nella mia fede. E allora la mia vita è una vita serena, la mia vita è una vita pacificata. Pensate a Gesù nella famosa parabola in cui dice guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo. Noi traduciamo sempre non preoccupatevi, ma il verbo greco è merimnein, non siate ansiosi. I cristiani dovrebbero essere quelli che non hanno mai l'ansia, non hanno mai l'ansia, perché sono nelle braccia di Dio. I cristiani sono quelli che sono sempre nella gioia, sempre nella gioia. Una gioia che non li esonera dalle tribolazioni, dai problemi. Karl Barth diceva, la gioia del cristiano è un ostinato malgrado tutto, malgrado tutto. E voi leggete Paolo che dice quando mi perseguitano, quando mi flagellano, quando mi mettono in carcere, io sono nella gioia perché sono pervaso dall'amore di Cristo. Nella tribolazione, negli affanni, nelle malattie, nella morte, io sono nella gioia perché sono nelle braccia di Cristo. Ecco, questo è il cristiano, un uomo positivo, un uomo di speranza, un uomo della gioia, un uomo della lode. Il cristiano è colui che sempre dice alleluia, che vuol dire lodate Yahweh, lodate Dio, è l'uomo dell'alleluia, dell'alleluia. Abbiamo letto nel Vangelo di Natale, una grande gioia è data a tutto il popolo, oggi è nato per voi il Salvatore, che è Cristo Signore. Allora vedete, questa fede che noi abbiamo fondato razionalmente, noi l'annunciamo agli altri e guardate, sì con la parola, perché dobbiamo saper rendere ragione della speranza che è in noi, ma soprattutto con la nostra vita. Voi sapete che Papa Francesco ha ripreso la teologia del Cardinal Martini, quando Cardinal Martini dice, ricordatevi bene, la migliore evangelizzazione è l'evangelizzazione per contagio, cioè gli altri crederanno o non crederanno a seconda se vedranno in noi degli altri Gesù Cristo, degli uomini nuovi, sempre positivi, sempre sereni. Proprio stasera mi ha telefonato, non lo sapevo, un caro collega medico che è un credente stupendo, è uno dei dirigenti dell'Azione Cattolica diocesana e che si sta consumando per un tumore. Voi avreste sentito la serenità di quest'uomo che medico a medico parlava della sua situazione finale, senza disillusioni, senza neanche illusioni, ma con una pace, ma con una dolcezza, ma con una gioiosità, invitandomi ad andare al tale incontro, a preparare la tal cosa, a fare l'altro, ancora apostolo fino alla fine. Ecco, anche in un momento così tragico, il vero credente è credente nella gioia, nella speranza. Il credente muore nella pace del Signore, nelle braccia del Signore anche. Allora ecco che il cristiano è l'uomo della gioia, è l'uomo della serenità. Tante volte i nostri figli, magari i nostri nipoti, non credono in noi perché non siamo credibili, perché non li contagiamo con la nostra gioia, con il nostro essere diversi. Concludo con una battuta. Prima volta che andai in Brasile, era il 2000, ero in piena foresta e chiacchieravo. Mi ero portato dietro anche i miei due figli, che allora uno aveva 15 anni e l'altro 17-18, e chiacchieravo con padre Silvano Sabatini, questo scopritore degli Yanomami. È stato il primo a incontrare il popolo Yanomami, che è il popolo più antico della terra, 12.000 avanti Cristo, e dicevo a padre Silvano: ma padre Silvano, come devo fare io ad annunciare Gesù Cristo ai miei figli? E mi ricordo là nella foresta, in quell'umidità tremenda tra mille zanzare che ti pungono, Silvano mi disse: tu non devi annunciare Gesù Cristo ai tuoi figli. Dico: come non devo annunciare Gesù Cristo ai tuoi figli? Tu devi essere Gesù Cristo per i tuoi figli. Tu devi essere Gesù Cristo per i tuoi figli. Questo è il cristiano. Il cristiano è colui che fonda la sua fede in Dio, che si affida a Lui e poi diventa davvero un cristiano, cioè un altro Gesù Cristo. L'augurio che faccio a me e a voi è che ciascuno di voi sia un altro Gesù Cristo, per il proprio marito, per la propria moglie, per i propri figli, per i propri nipoti, per i vicini di casa, per i colleghi d'ufficio, di lavoro, di fabbrica, di negozio, per tutti quelli che incontriamo. La nostra fede sarà davvero autentica se ci avrà trasformato la vita e se avrà reso ciascuno di noi un altro Gesù, portatore di una grande gioia per tutto il mondo.